Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo, da Luciana Fantini, Andrea De Angelis in regia, Tommaso Pallottino alla parte tecnica. Siete su Radio Vaticana Italia. Oggi ci occupiamo di Turchia, di Europa, Olanda in particolare, e poi anche di Siria. Resta altissima la tensione tra Turchia e Olanda dopo la decisione presa da Ankara di sospendere le relazioni ministeriali tra i due paesi, di chiudere lo spazio aereo per i diplomatici olandesi. Il presidente turco Erdogan ha alzato ancora i toni contro il governo dell'Aia, riaprendo una vecchia ferita che risale alla guerra nella ex Jugoslavia. Peraltro oggi elezioni in Olanda. Ecco, intanto vogliamo subito collegarci con la Turchia, in particolare con Iskenderun, nel profondo sud del paese, al confine con la Siria, dove c'è Sua Eccellenza Monsignor Paolo Bizzeti, vescovo di Anatolia, a cui do subito il benvenuto e gli chiedo, ecco, come vede dalla Turchia questa crisi politico-diplomatica senza precedenti.
Ma io appunto non vorrei entrare nel ping pong del botte e risposte, di difendere una posizione, difendere un'altra posizione, che in questo momento mi sembra piuttosto sterile, e invece inviterei anche gli ascoltatori ad allargare lo spazio mentale e a ricordare che questa crisi diplomatica in realtà è qualche cosa che sta crescendo da tempo. L'anno passato c'erano state delle tensioni tra la Turchia e la Russia, poi felicemente conclusesi. È un tempo, mi sembra, nel quale si è molto reattivi, sia in Medio Oriente, sia in Europa, sia negli Stati Uniti. Allora forse bisogna prima di tutto rendersi conto che c'è un clima un po' esasperato, ci sono delle tensioni che stanno crescendo purtroppo da alcuni anni, per dei motivi in parte fittizi, in parte reali, e che forse sono stati sottovalutati anche negli anni scorsi, cioè le difficoltà nelle infinite trattative tra la Turchia e l'Unione Europea. Mi sembra che sono il segnale che c'è qualche cosa che non sta funzionando dall'una e dall'altra parte. Certamente l'Europa, nella sua, o almeno la politica di alcune nazioni europee negli ultimi anni, è stata molto contraddittoria. Ecco, allora tutto questo alla fine ha creato un clima di grande tensione. Poi ci sono fatti occasionali che sono un po' come la miccia che accende però delle polveri che già erano presenti. Si aggiunga il fatto che quanto sta succedendo da 6 anni in Siria e un po' in varie parti del Medio Oriente veramente è incomprensibile per le persone di questa parte di mondo dove io adesso mi trovo. Cioè non si riesce a comprendere perché l'Europa sia così incapace di dire una parola forte, non si comprende come mai si è lasciata andare per anni una situazione pericolosa che era facilmente immaginabile, che avrebbe avuto dei risvolti sempre peggiori. Allora c'è molto disorientamento, ecco.
Un po' tutte le parti hanno esagerato i toni delle proprie dichiarazioni, secondo lei?
Io credo che sì, qualcuno forse dice anche qualcosa di troppo. Bisogna capire però quali sono le radici di queste tensioni. Io credo che un po' dovunque c'è una crescita della xenofobia c'è una crescita dell'islamofobia, così come in altre parti del mondo c'è una crescita della cristianofobia. Cioè, sembra che in questo momento chi vuole ottenere attenzione deve per forza di cose avere delle posizioni estremiste, populiste, che in realtà ci stanno portando nel baratro. Mm. Allora io lancio un allarme proprio in questo senso, cioè questi populismi, queste dichiarazioni così massive che investono interi popoli, pensiamo anche a questi decreti voluti dal Presidente degli Stati Uniti che non distinguono tra una massa di popolazione in grave crisi e una minoranza di terroristi. Cioè, dovunque sembra esserci un clima appunto di grossolanità nell'affrontare i problemi, che è molto comodo, che evidentemente fa leva su dei disagi da parte degli elettori, ma queste posizioni populiste sono alla ricerca di consensi politici, di voti. Allora questo è quello che inquina fortemente, sembra un po' un fenomeno culturale che sta investendo alcune aree del mondo, e aree che normalmente erano abituate a trattative, a dialogo, a scambi diplomatici con un certo savoir-faire, e invece adesso i toni sono un po' senza fare distinzioni, rievocando fatti del passato, minacciando, facendo immaginare alla gente scenari apocalittici per il futuro, quando noi sappiamo per esempio che i turchi in Germania più di 3 milioni si sono integrati, non hanno mai dato prova di essere degli estremisti, quindi com'è possibile, ecco, adesso rigettare interamente una popolazione? E così anche dall'altra parte certamente c'è una sfiducia in questo momento verso alcuni governi europei, e io credo che questo non convenga a nessuno e che invece bisogna riprendere la strada del dialogo paziente, la strada del comprendere che non si possono strascinare i problemi per anni. Questa guerra in Siria è uno scandalo, è uno scandalo.
È stata definita dall'ONU il peggior disastro dal 1945.
Sicuramente, noi vediamo decine di migliaia di rifugiati, sono persone degnissime, persone che fino a ieri conducevano una vita normale e che si ritrovano in situazioni disperate. Bisogna dar atto che la Turchia ha fatto un grande sforzo nell'accogliere 3 milioni di persone dall'Iraq, dalla Siria. A livello politico sembra che nessuno voglia fare sul serio qualche cosa. Sì. Questo per me è grave.
Ecco, sembra che adesso questo braccio di ferro tra Turchia e Olanda ed altri paesi europei metta seriamente a rischio l'accordo tra la Turchia e l'Unione Europea proprio sulla gestione dei migranti. Lei è preoccupato per questo?
Beh, certamente c'è motivo di preoccupazione, perché queste persone stanno cercando in Turchia, in Europa, nel resto del mondo, stanno cercando un luogo dove potersi rifugiare finché non sia passata questa terribile crisi. Pertanto, diciamo, ogni tentativo di destabilizzare e di far leva sui rifugiati, sia come minaccia sia come rivendicazione, ecco, credo che sia negativa e venga pagata poi appunto dalla povera gente. Però io credo che in Europa c'è anche molta ignoranza su quello che avviene qua.
Ma infatti volevo anche chiederle, ecco, al di là delle accuse, delle dichiarazioni di Erdogan, come vive il popolo turco tutta questa vicenda?
Beh, tutti sono preoccupati sicuramente, ma soprattutto diciamo si sentono non capiti, ecco. Io credo che effettivamente ci sia stata negli ultimissimi anni una mancanza di conoscenza e di comprensione di quello che qui nel Medio Oriente e anche qui in Turchia avveniva, e si sono fatti dei discorsi massimalisti, come dicevo, populisti, che non danno ragione alla complessità della situazione e anche agli sforzi che i governi di questi paesi, anche il governo della Turchia, in questi anni ha fatto. La Turchia ha cercato di adeguarsi a molte delle richieste anche dell'Europa, ma sono processi lunghi, ecco, quindi ci vuole pazienza sicuramente da usare per evitare che si accendano i toni e dopo diventa difficile tornare certo. indietro. Però, come dico, come si è risolta la crisi tra la Turchia e la Russia, spero che anche questi momenti di grave tensione tra la Turchia e altri paesi, di paesi europei verso la Turchia, spero proprio che si possa risolvere. In fondo non è successo niente di così terribile, di così drammatico, e quindi credo che sia necessario piuttosto dare spazio a ascoltare le ragioni ciascuno dell'altro.
Saranno interrotte a questo punto le trattative per l'entrata della Turchia in Europa, secondo lei, ed eventualmente un passo del genere cosa implicherebbe?
No, spero che non si interrompano queste trattative. La Turchia è un paese troppo importante per l'Europa, non possiamo fare a meno, non possiamo alzare dei muri, quindi spero proprio di no. Certamente forse bisogna ripensare la modalità con cui sono state impostate queste trattative, però fino a pochissimo tempo fa c'era un certo accordo che nessuno metteva in discussione, quindi ecco, si tratta di riprendere quelle linee lì, ritornando a toni più sereni.
Più pacati. Io la ringrazio molto di questa sua testimonianza da Iskenderun, il profondo sud della Turchia al confine con la Siria. Davvero un caloroso saluto da parte nostra a tutta la comunità cristiana che vive in Turchia.
Grazie molto e buon lavoro.
Chiara Zappa, esperta in Turchia, giornalista di Mondo in Missione, ma anche di Terra Santa. Ricordo un libro per tutti, Mosaico Turchia, è in collegamento in diretta da Milano. Ben trovata, Chiara.
Buongiorno.
Eccoci, sì, ti sentiamo molto bene, grazie. Allora, hai avuto modo di ascoltare questo contributo di Monsignor Bizzetti dall'Anatolia. Effettivamente metteva in evidenza quanto il popolo turco non si senta compreso. Non so se sei d'accordo, sia alla luce insomma delle tue esperienze personali nel paese, sia insomma alla luce di ciò che anche tuoi colleghi esperti di quest'area stanno scrivendo, sia sulla stampa italiana sia su quella turca.
Certo, io senz'altro penso che questa sia davvero la chiave di tutto il discorso, del nostro rapporto con la Turchia. In questi giorni, leggendo un po' la stampa italiana, sentendo i media italiani, sembrava quasi che a difesa delle posizioni di Erdogan e in piazza, diciamo, contro l'Olanda, contro la Germania, fossero scesi un po' gli ultranazionalisti, no? Questi personaggi ambigui e cattivi in qualche modo minoranza, eccetera. In realtà la Turchia e tutto il popolo turco è rimasto molto colpito da queste misure che sono state prese contro dei ministri della Repubblica, e quello che noi non capiamo è che il popolo nel suo insieme turco si è stretto intorno, persino questi provvedimenti sono stati controproducenti, se l'obiettivo era quello di isolare Erdogan, sono stati controproducenti perché persino l'opposizione, persino il principale partito di opposizione, il CHP, con il suo leader Kılıçdaroğlu, ha proprio espresso in qualche modo vicinanza naturalmente al governo, perché è sembrato davvero una mancanza di rispetto enorme quella di non far persino atterrare, no, un aereo con un ministro di uno Stato anche partner nella NATO, eccetera. E quindi quello che noi non capiamo è che il popolo turco non è un popolo di barbari, è un popolo di grande anche senso di orgoglio nazionale, e il continuare a non dialogare, io è chiaro, questo non significa, siamo tutti d'accordo che le manifestazioni sia orali e sia nei fatti di Erdogan sono antiliberali, lo sappiamo, ma c'è anche una forte opposizione interna che in Turchia cerca di dire la sua, e se invece noi polarizziamo in questo modo, anche direi proprio populista, il confronto, noi non facciamo altro che avere l'effetto opposto. Io non so, in Olanda forse la scelta era stata anche, vista le elezioni di oggi, di togliere argomenti al populismo di Wilders, immagino, però in realtà questo attaccare in questo modo uno Stato, appunto non permettere di fare un comizio, eccetera, è un atteggiamento ambiguo. Poi è chiaro che le risposte e i toni di Erdogan sono assolutamente fuori dal mondo, sono sopra le righe, lo sappiamo, però l'opinione pubblica turca è stata toccata ed è in questo momento vicina al governo, anche chi è naturalmente è contrario e quindi voterà no al referendum, quindi contro l'allargamento dei poteri di Erdogan, però in questo momento si sente attaccata e secondo me noi questo lo dobbiamo tenere presente, perché non vorrei che al populismo di Erdogan, nazionalista, a volte appunto anche antidemocratico senz'altro e anche antipluralista, non vorrei che rispondesse dall'Europa un corrispondente populismo, no? Che ecco, questo è il mio timore, è questo.
E intanto però dopo Germania e Olanda anche l'Austria annuncia di voler impedire lo svolgimento sul proprio territorio della campagna referendaria che alcuni ministri turchi avevano programmato in Europa per sostenere questo passaggio al presidenzialismo. Una riforma voluta da Erdogan su cui la Turchia appunto è chiamata ad esprimersi. Insomma. Ecco, quindi voglio dire, poi il contagio di un atteggiamento di ostruzionismo è molto rapido ed è preoccupante.
Io penso di sì, nel senso che è chiaro che noi possiamo trovare tante motivazioni per cui uno Stato decida di diciamo in qualche modo mettere i bastoni tra le ruote a un tentativo quello di Erdogan considerato antidemocratico, eccetera. Però vabbè, naturalmente le modalità del referendum sono democratiche, però la sua politica interna lascia ovviamente a desiderare. D'altro canto io mi sento più vicina invece alla Francia, che ha accettato i comizi anche dei comitati pro sì, pro Erdogan, oltre a quelle naturalmente dei pro no sul proprio suolo, perché ha affermato proprio Jean-Marc Ayrault in Francia, ha detto che rifiutare i dibattiti equivarrebbe un po' in qualche modo a negare la forza della democrazia stessa, no? Quindi io mi sento più vicina a questa linea, chiaramente perché appunto dicevo che Kılıçdaroğlu, cioè il leader del partito di opposizione principale a Erdogan, non solo appunto ha fatto delle dichiarazioni dicendosi offeso eccetera, ma anche ha cancellato a sua volta i comizi in Europa. Quindi noi non diamo voce ai sostenitori di Erdogan per ragioni che possiamo considerare anche legittime, in questo modo però noi non diamo voce neanche all'opposizione. Io penso che l'obiettivo sarebbe esattamente il contrario, cioè se noi accogliamo qualcuno che parla pro Erdogan ovviamente dobbiamo dare spazio anche a tutte quelle formazioni che esistono naturalmente e per fortuna che anche qui in Europa stanno portando avanti una campagna per il no molto convinta. Quindi io penso che noi dovremmo aiutare quel paese ad andare avanti in questo modo, dando voce alle forze democratiche al suo interno.
Chiara, per chiudere, la Turchia entrerà in Europa?
Ho dei dubbi. Io spero che ci siano delle forme di partnership privilegiata, perché sono d'accordo con Monsignor Vizzetti che tagliarla fuori sarebbe davvero un errore. Attualmente è in stallo, il negoziato è veramente in stallo. Io spero che non si voglia mettere una pietra sopra, perché comunque è antistorico e creerebbe grossi problemi a tutti.
6 anni dalla guerra in Siria, ascoltavamo Monsignor Bizzetti molto netto su questo conflitto, ma soprattutto sulla ignavia dell'Europa, l'ha definita uno scandalo.
Sì, chiaramente su questo sono d'accordo e penso che non possiamo non essere d'accordo. Per restare in tema della Turchia, appunto questo è un altro dei fattori, perché noi oggi come oggi abbiamo dei rapporti con la Turchia importanti sia sul fronte dell'accordo sui migranti già citato, ma anche per il fatto che in questo momento i negoziati di pace per la Siria, quelli di Astana, sono gestiti in questo momento dalla Russia e proprio dalla Turchia e si è dimostrato nei fatti un negoziato più realistico rispetto a quello che stiamo portando avanti da soli noi. Quindi io penso che anche sulla questione della Siria, se noi vogliamo arrivare in estremo ritardo, come diceva Monsignor Bizzetti, in scandaloso ritardo, a una conclusione, noi non possiamo dimenticare anche quei partner che per tante ragioni non ci piacciono, abbiamo anche tutte le nostre motivazioni serie, ma che esistono e stanno operando nell'area. Quindi io penso che noi dobbiamo lavorare tutti insieme per una riconciliazione.
Grazie molto, grazie per questa analisi a Chiara Zappa, giornalista esperta di Turchia. Ricordo il tuo libro Mosaico Turchia. Un caro saluto a te, a risentirci. Buon lavoro nella
grazie.
Redazione di Mondo in Missione.
Buon lavoro anche a voi.
Il conflitto in Siria entra nel suo settimo anno e porta con sé un carico di morte e distruzione da spingere l'ONU a definirlo, come si diceva, il peggior disastro causato dall'uomo dalla Seconda Guerra Mondiale. Intanto da Bruxelles l'alto rappresentante europeo per la politica estera e la sicurezza, Federica Mogherini, ha presentato ieri il documento sull'azione politica e umanitaria dell'Unione per affrontare la questione siriana. Secondo Mogherini, la Siria ha bisogno di una pace sponsorizzata dagli attori internazionali e regionali. Questo consentirà alla Siria di ricominciare, ha detto, con una sorta di transizione politica. Noi vogliamo parlare di Siria da una prospettiva particolare, quella che emerge da un libro molto ben fatto per le edizioni Mesogea, si intitola Shamsham, persone, cose e luoghi siriani. L'autore è un giovane architetto, Giuseppe Alizzi, che abbiamo in linea con noi. Ben trovato Giuseppe, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Ecco, allora io ho apprezzato molto questo libro che vorrei tu ci aiutassi a sfogliare, intanto proprio per come è impaginato. Tu sei un architetto e secondo me si nota molto questa tua cifra dalle foto che ci sono ad ogni pagina, con delle didascalie molto precise che descrivono appunto questi fotogrammi, e ciascuno dei quali è accompagnato da poche righe, proprio a modi flash fotografici, esatto, su degli spaccati di varie città del paese che tu hai avuto modo di visitare nel 2010. Ti eri appena laureato con una tesi su Beirut, tu sei nato in Sicilia ma hai studiato architettura al Politecnico di Milano, anche all'Università di Porto, poi sei andato in viaggio e hai girato tra Turchia, per l'appunto, di cui abbiamo appena parlato e continueremo a farlo, Siria, Libano, Giordania, Cipro e Grecia. Allora, in sostanza è un libro di ricordi, ma non solo, vero?
No, non solo, nel senso che è un libro che racconta quello che ho vissuto in Siria, in particolar modo le persone, le cose e i luoghi siriani che ho iniziato a vivere da Aleppo. Io in Siria sono arrivato in treno da Adana e per la prima volta mi accorsi delle frontiere, nel senso che atterrando in Turchia non ho avuto alcun problema all'aeroporto, ma arrivato alla frontiera di notte tra la Turchia e la Siria, io e altri ragazzi europei eravamo quelli nella fila in attesa, mentre i siriani, i turchi, i giordani fluivano liberamente lungo la frontiera, appunto. Questo perché vi era all'epoca, credo, una sorta di accordo di libera circolazione delle persone fra Siria, Giordania e Turchia, per cui poi avrei scoperto che molti studenti siriani più agiati andavano a studiare a Istanbul o ad Ankara, a frequentare appunto le università migliori della regione. Fu quella notte che mi resi conto che stavo entrando in qualcosa di diverso, che era appunto la Siria. Siria che da siciliano non mi apparì molto diversa in realtà, per modi di fare, per alcune logiche, alcune dinamiche sociali, ma che fu uno shock polisensoriale per me, lo è tuttora. Questo shock è rimasto anche dopo la partenza un po' obbligata dalla Siria avvenuta nell'inverno, alla fine dell'inverno del 2010, appunto, quando le ambasciate europee avvertivano i propri connazionali di lasciare il paese perché non era più il caso di stare, se non per determinate ragioni, questo per ovvi motivi di sicurezza. Rientrata a Milano ho ragionato un po' a lungo e ho ripercorso la Siria con le foto, appunto, che avevo scattato innumerevoli, perché ero lì per fare un fotoreportage che si occupava di architettura, ma in realtà, scoprendo e vivendo la Siria, mi resi conto che quel paese non meritava solo la museificazione, per così dire. Non era solo un resto archeologico stupendo, vissuto in maniera molto intelligente e contemporanea dai siriani. Ricordiamo che in Siria all'epoca c'erano bambini che giocavano a calcio fra le colonne di Bostra, come succedeva a Roma fino agli anni 50, quindi c'era un modo di vivere anche il patrimonio architettonico, storico, molto intelligente, molto brutale per noi che siamo abituati al concetto di patrimonio, appunto heritage, da conservare, preservare, ma in realtà il contatto era diretto e c'era anche un certo orgoglio nel mostrare le proprie rovine, no? Nonostante l'Islam, che invece tende un po' a cancellare, a iconoclastizzare appunto i vari strati che compongono un paese come quello della Siria, che è complicatissimo. Io quello che ho fatto
è un mosaico, e lo si torna a dire, e i tentativi di dividerlo sono dei tentativi esterni, non interni, a questa cultura abituata, no? a far coesistere etnie, culture, fedi diverse, così.
Esatto, sono senza dubbio spinte esterne, ma sono un po' spinte esterne che noi già dal punto di vista geografico siamo abituati a vedere. Basta guardare i confini interni siriani, no? I confini rettilinei tracciati sui deserti che non hanno alcun senso. Quando arrivi lì, e lì ci sono arrivato al confine con l'Iraq, ti rendi conto che c'è un fiume, e quello è un confine geografico, però questo confine, essendo d'acqua attraversabile, quindi in realtà non agisce da confine, non agisce da linea divisoria, ma anzi lega le due sponde, e i contadini, gli agricoltori, perlomeno all'epoca, fino a che Daesh poi non avesse messo le mani su quella zona di Siria, facevano la storia liberamente tra l'Iraq e la Siria. Io non potevo farlo perché avevo bisogno di un permesso per entrare in Iraq, ma questa cosa non esisteva, quindi era un confine che già di per sé non era mai esistito e credo che nessuno lo prendesse in considerazione seriamente. Le costruzioni esterne sulla Siria erano molte, è vero. Però internamente questa cosa non la si sentiva l'aspetto del mosaico, quindi vi erano molte comunità che vivevano in tutta la Siria e ogni città, in particolar modo Aleppo e Damasco, erano una summa di questa logica comunitaria.
E questo mosaico tu l'hai restituito molto bene proprio nella, ripeto, forma, nella impaginazione del libro, che risulta essere non solo un libro fotografico, non certamente un romanzo, ma un po' l'uno e un po' l'altro. Tu hai ritratto bambini, frutterie, automobili, carretti, archi, alberi, sgabelli, una matita, un pezzo di lampadario, gente per strada magari appoggiata alla serranda di un negozio, insomma dettagli che però ecco cercano di ricostruire davvero una storia, no?
Cercano di ricostruire una storia e rispondono a una domanda che mi sono fatto, è stato come far capire la portata di una distruzione che è in corso senza vedere cosa sia in corso di distruzione. Vedere una città distrutta non è la stessa cosa di vedere la città che è stata distrutta. Vedere delle rovine non significa vedere cosa c'era prima delle rovine, quindi percepire l'importanza, la portata della rovina in corso, della distruzione. E quello che ho fatto è stato proprio questo, ho tentato di ricostruire una 24 ore nella Siria prima della guerra domestica interna, recuperando foto che appunto avevo scattato io e testi in parte scritti durante il viaggio, in parte scritti successivamente qui a Milano, dove il numero di siriani continuava ad aumentare sempre di più. La stazione centrale oramai era diventata una sorta di quartiere siriano della città, io ci passavo spesso per lavoro e quindi mi vedevo la Siria di faccia, la vedevo ogni giorno e dovevo fare qualcosa.
Certo. Shamsham, che vuol dire?
Shamsham vuol dire Siria, però vuol dire Siria prima degli accordi di Sipiko, vuol dire Siria prima che l'impero ottomano si francesizzasse, ritornando al toponimo latino, quindi di Surria, vuol dire nord, vuol dire nord, vuol dire tutto il territorio della vecchia provincia siriana ottomana, che quindi comprendeva anche parte dell'Iraq, che non badava confini geopolitici, ma si riferiva a degli elementi topografici, quindi andava dalla Mesopotamia fino al Mar Mediterraneo, includeva Libano, includeva Siria, includeva parte della Turchia, includeva parte dell'Iraq. E in Siria chi è siriano dice di essere di Sham, dice di venire da Sham, Damasco si chiama Sham, sebbene sulle carte geografiche noi troviamo Damasco, Dimashq, traslitterata in italiana, però Sham è proprio quello, e parlare di Sham da straniero che non parla la propria lingua e che comunque non trova difficoltà, nonostante non parli appunto la lingua, è un modo di avvicinarsi, è un modo di dire sono parte di voi, per poco tempo cerco di essere parte di voi, di non osservare ma di vivere appunto quello che anche voi vivete.
Giuseppe, questo... una immagine su tutte, perché poi voglio sfruttarti qualche altro minuto anche per tornare ad accennare alla situazione che riguarda i rapporti tra Turchia e Olanda. Un'immagine su tutte.
Per me l'immagine su tutte è quella del giovane lavoratore in pausa al souk di Nidat Pasha a Damasco, di cui ho fatto uno zoom sui piedi. È un giovane lavoratore che si riposa nelle ore della tarda mattinata all'ombra, era già caldo, su dei sassi che di lì a poco avrebbe dovuto trasportare. Ma ricordo l'incontro con lui, del tutto inaspettato, improvviso, la foto che gli scattai e il modo in cui mi guardò. Del tutto indifferente rispetto alla fatica che aveva appena fatto e che avrebbe fatto, e io mi sentii quasi un po', non in colpa, però un po' inutile in quel momento. E ci sono molto legato, perché appunto l'inutilità di quel momento sono riuscito a superarla, inserendo questa foto in questo libro, che grazie a Mesogea ha trovato una forma, e facendo appunto vedere quanto fosse normale per un lavoratore siriano fare una pausa tra una fatica e l'altra, quanto questa normalità dovrebbe spingerci a capire la portata di ciò che sta succedendo, e lo scandalo va tutto in corso, per prendere in prestito le parole di chi mi ha preceduto oggi, e delle immagini che ho portato dentro insieme a tantissime altre. Sinceramente.
Giuseppe, hai avuto modo, come si diceva, di attraversare molti paesi del Medio Oriente, tra cui appunto la Turchia, il Libano, la Giordania. Vorrei dire che hai avuto modo di vivere 6 mesi l'anno scorso anche in Olanda, a Rotterdam, che torna proprio in questi giorni di grande attualità. Vorrei solo chiederti come hai vissuto lì, com'era il livello di integrazione, alla luce di quell'esperienza, come ti senti di commentare anche quello che sta succedendo a livello politico-diplomatico tra questi paesi?
Sì, io ho trascorso in Olanda circa un anno, era un paese che conoscevo molto poco, vivevo a Rotterdam in un quartiere che si trova, che include la chiesa da dove i padri pellegrini partirono, dopo aver battezzato appunto la nave, un quartiere che oggi ha una maggioranza turca, dove il turco è la lingua più parlata, tutti parlano turco, pochissime persone parlano olandese, dove le case olandesi che normalmente hanno i vetri enormi senza tende sono invece ricoperte, bardate di tende, di coperture per evitare di guardare dentro. Come ho vissuto, l'Olanda secondo me è un esempio da considerare per l'integrazione, è un paese molto rigido dal punto di vista della regolamentazione civile, ma riguardo alla sfera privata non vale per nulla, per cui ho sentito un clima totalmente rilassato, un po' di tensioni si sono sentite forse dopo la rielezione di Erdogan, tra le varie magari fazioni interne dei turchi, ci fu un grande corteo organizzato in supporto a Erdogan dopo l'elezione, un altro grande dopo il colpo di Stato, ma degli amici miei turchi che in Olanda vivevano per lavoro cominciavano a manifestare un certo disagio e una certa preoccupazione, cosa fare, cosa non fare, era evidente che stesse succedendo qualcosa. In sé per sé non direi che ciò che è successo in Olanda sia dovuto a un fallimento di tipo sociale, quindi integrazione mancata della comunità, assolutamente. Credo siano, c'è un grande orgoglio nel popolo turco che raramente ho trovato in altri popoli. Io ho viaggiato un po' nella regione del Mediterraneo e magari è di derivazione ataturchiana, non sapete dire, però è una cosa che i turchi mantengono anche quando viaggiano, cosa che noi italiani per esempio non abbiamo e non capiamo. E questa cosa un po' ti lascia stizzito quando lo noti anche in gente molto formata, molto istruita.
Abbiamo pochi secondi, Giuseppe. Ho capito.
No, è proprio questo, non direi che fosse un colpa dell'Olanda, mettiamola giù così, o della città che non integrava la propria comunità turca.
Staremo a vedere l'evolversi anche di questa vicenda e di questa tensione arrivata, insomma, anche a dei livelli molto alti. Io ti ringrazio molto, Giuseppe Alizzi, per averci dato la possibilità ancora di tornare a parlare di Siria. Ricordo questo tuo libro, Sham Sham, persone, cose e luoghi siriani, con la prefazione del giornalista Lorenzo Trombetta, edizioni Mesogea, collana Petrolio. Di nuovo buon lavoro, molti auguri, a risentirci.
Grazie mille, buon pomeriggio.
E io mi congedo, sono le 13:58, linea alla regia e poi al radiogiornale. Buon proseguimento di ascolto in compagnia di Radio Vaticana Italia da Antonella Palermo. If everybody had a ocean across the USA, then everybody be served like California.